Allora, buongiorno ai telematici, volevo presentarvi Damiana. Lei è una telematica che viene da Palermo, sicuramente la conoscete chi frequenta il sito perché lei scrive spesso e quindi volevo ringraziarla, è venuta fisicamente all'ultimo incontro del secondo anno e quindi voleva farsi vedere.
Sono io.
Al posto praticamente. E poi io e Alessandro volevamo, questo forse più rivolto ai fisici, proporvi un ultimo supplementare. Questa volta facciamo un enorme sacrificio, non andiamo al mare, di domenica mattina, perché ci siamo resi conto che forse per voi è più semplice la domenica, e sarà il 19 giugno, sempre nella mansardina di via Giuseppe Malvarana.
Ok, 71.
Sì, Giuseppe Valmarana, Valmarana 71, il 19 giugno.
Allora,
facciamo sempre alle 10, sì, come un po' l'incontro della domenica mattina.
Suonate all'interno 4.
Suonate all'interno 4, sì, scrivetevi anche questo, non a Guzzi, che starà dormendo, non lo so.
Che siamo al mare.
Ah, perché se loro sono al mare. Grazie, arrivederci a tutti.
Ci spero, ma...
Bene, allora.
Aspetta un attimo che facciamo una zoomata.
Facciamo la zoomata, intanto.
Così almeno si fanno vedere perché vieni con i telematici.
Allora, intanto vi do subito i compitini per l'estate, dal momento che appunto abbiamo una lunga, ampia pausa, parte per chi verrà l'incontro di luglio. Per casa leggeremo del manuale Darsi Pace 133-138, che sono le cose che abbiamo detto e l'esercizio che ora faremo, e concludiamo la lettura della Nuova Umanità da pagina 200 a pagina 218 con le tematiche fondamentali del rapporto fra Cristo e le religioni. 200-218. Quindi tutto il volume La Nuova Umanità può essere comunque riapprofondito, almeno in parte, perché è un libro, come avrete capito, di grande intensità. Poi naturalmente per i più volenterosi e i più disponibili avete la bibliografia integrativa della seconda annualità, dove potete scegliere i libri e quindi diciamo i fuochi di approfondimento per voi più interessanti. Ci sta dal libro di Girard La scelta che non esclude, ai libri di Ratzinger, di Giussani, ai libri di von Durkheim, quindi quelli relativi preeminentemente al rapporto appunto cristianesimo altre religioni, e ci sono anche i cicli di video che io ho tenuto, dei corsi che ho tenuto al Claretiano e altri. Quindi tenete sempre sott'occhio questo, perché è una scelta bibliografica molto anche qui essenziale, che però per chi vuole può essere sempre approfondita e arricchita. Ogni tanto inseriamo anche nuovi libri, come abbiamo fatto con quello di Lenoir. Bene, ora faremo il nostro ultimo lavoro, che naturalmente poi affidiamo all'approfondimento. Oggi lo possiamo fare, spero di poter fare anche una condivisione. Allora, come sempre, partiremo da un episodio che non ci interessa come tale, ma ci interessa per contattare alcune emozioni. Quindi scegliamo un episodio più o meno recente, comunque vivo, nel quale ci siamo sentiti offesi, arrabbiati, per qualunque motivo. Scegliamo questo episodio, lo sintetizziamo in breve e preeminentemente però contattiamo quella emozione, quel clima emotivo. Prego. Bene, ora sentiamo questa nostra parte arrabbiata. Noi diciamo scendiamoci, nel senso di lasciarci in un certo senso permeare da questa emozione, non tenerla a distanza, ma scenderci, sentirla, in un certo senso identificarci con questa parte. E per facilitare questo processo vi chiederei anche di farne un piccolo disegno. Attenti però, non fatelo subito. Vedete, l'anima è un'entità immaginifica. L'anima crea immagini. Funziona così. Continuamente. Quindi non accontentatevi della prima immagine. Lasciate andare la prima immagine. Scendete di più nel sentire. Sentitela meglio questa rabbia, percepitela meglio, fino a sentire un'immagine, una forma, una figura che la rappresenti. L'anima è come se in questo momento sognasse. Cosa succede quando dormiamo la notte? L'anima crea immagini dal suo sentire, senza la mediazione razionale, senza l'io. Ecco, lasciate che l'anima, sintonizzata su questo sentimento anche primitivo di rabbia, sogni, configuri un'immagine che sintetizzi, dia espressione a questa emozione. Come sognerebbe l'anima questa parte? Come la configura? Ancora un minuto. Bene, ora rimanendo in contatto con questo essere, con questa figura che è anche un'emozione, una parte di noi, le facciamo una domanda e aspettiamo di percepirne la risposta. La domanda è: tu che cosa vuoi per me arrabbiandoti?
Arrabbiandoti.
Tu che cosa vuoi per me arrabbiandoti? E come sempre sapete come lavorare, no? Questa domanda va fatta risuonare in questa parte e va ascoltata la sua risposta. È un lavoro di sintonizzazione sottile che pian pianino stiamo sviluppando. Ascoltare le parti e sentire cosa dicono, perché ogni parte ha un suo pensiero. Quindi noi chiediamo: che cosa vuoi per me arrabbiandoti? E le risposte le scriviamo. Naturalmente poniamo questa domanda almeno 3-4 volte, lasciando risuonare la risposta che emergerà in maniera sempre più chiara. All'inizio potrà essere confusa, ma se ascoltiamo bene, quella parte ha una risposta abbastanza chiara. Che cosa vuoi per me arrabbiandoti? Ancora un minuto. Bene, ora immaginiamo, continuiamo a sognare, capite? Sognare, immaginazione attiva la chiamava Jung. È un'attitudine che si può sviluppare molto. Sognando in questo modo, immaginiamo di iniziare a salire, portandoci questa entità con noi lungo un sentiero di montagna. Saliamo lungo un bellissimo sentiero di montagna sulle Dolomiti e questa entità, quest'essere, questa parte viene con noi. Saliamo e respiriamo un'aria fresca, profumata di abeti, di fiori, piante del bosco. Ora siamo su uno spiazzo, vediamo un panorama aperto di montagne, l'aria è limpida, cristallina. Ora guardiamo questa parte, la guardiamo e le chiediamo di nuovo: ma tu che cosa vuoi veramente per me di molto più importante arrabbiandoti? Ma tu che cosa vuoi per me di molto più importante arrabbiandoti? E ascoltiamo cosa risponde. Di molto più importante. Per me, cosa vuoi per me di molto più importante arrabbiandoti? Come sempre non anticipiamo la risposta, ma la aspettiamo dal profondo e poi ce la appuntiamo. Ancora un minuto per l'ultimo passaggio. allora riprendiamo a salire. Lentamente questa parte, questa figura è con noi. Godiamo sempre del paesaggio fino ad arrivare ad una cima dove c'è solo silenzio e quiete. Respiriamo bene, come si respira nell'alta montagna. Si ha un senso di dilatazione e di purezza. Adesso guardiamo bene questa figura, la guardiamo negli occhi. Forse è mutata, almeno un po'. Comunichiamole che non vogliamo giudicarla, che non vogliamo giudicarla, che vogliamo ascoltarla, che sappiamo che ha dentro di sé delle richieste giuste e chiediamole: che cosa vuoi per me dal più profondo del tuo cuore? Dal più profondo di te. Cosa vuoi per me? Che il nostro cuore sia aperto all'ascolto. Molto aperto. Ancora un minuto e chiudiamo questa sessione. Allora, forse possiamo condividere un paio di esperienze, così vediamo cosa è venuto fuori. chi ci vuole.
Io però metterò qua così posso vedere meglio. Bene.
Come vuoi.
Perché dal posto diventa più difficile anche il microfono. Marco.
Come vuoi, come vuoi.
Penso che sia un po'.
C'è. Vuoi venire? Prego, Michele. Allora. Ecco. Al microfono glielo devo dare o no?
Se vuoi potete anche fare così. Ecco, stacchi e parlate un po' alternativamente.
Allora, che è venuto fuori di bello?
Io ho contattato un conflitto di ultimo periodo con mia madre. Era tanto che non mi arrabbiavo con lei, ma lei è ritornata su uno stesso argomento che portiamo avanti da una decina d'anni, quindi insomma una cosa un po' lunga che io ho già risolto dentro di me, ma evidentemente lei e mia sorella, io siamo figli, siamo due figli, io e mia sorella più grande di me di 3 anni, non abbiamo evidentemente ancora, non hanno ancora evidentemente. E quindi in questa occasione io al telefono mi sono messo proprio a urlare, ho urlato tanto, cioè proprio urlato, io gli ho chiuso il telefono in faccia, lei mi ha richiamato dopo qualche minuto dicendo no, vabbè, non c'è bisogno, lui adesso è solo, e io mi sono ritrovato nuovamente a urlare, di nuovo. Quindi questo è l'aspetto, diciamo il fatto. Il disegno mi è venuto in davanti un muro tipo The Wall, muro di The Wall, diciamo per certi versi, e io che al centro di questo muro con le due mani spingo come a sfondare questo muro che si lesiona e si rompe. Però in realtà poi, mentre facevo questo disegno, mi sono mi è venuto in mente anche, come dire, un approfondimento personale, come dire, fondamentale per me, della mia analisi, anche della mia consapevolezza, che mi ha fatto ricordare il momento del parto, il mio parto, il parto, diciamo, della mia persona, che forse qui credo che sia stato anche un parto un po' difficile. Penso che all'epoca, parliamo di 50 anni fa, si usavano anche strumenti particolari, adesso non so se si usano ancora, ma forse no, forcite, no? Ecco, penso che forse ci sia stato bisogno anche di questo. Però mentre pensavo a questo, ho pensato anche, cioè mi è sorto anche un senso di mia madre che fosse come se avesse avuto lei problemi a partorirmi, con una difficoltà psicosomatica di partorirmi probabilmente. E quindi questo conflitto con lei è come se fosse ancora una volta, almeno per me, un problema del come lei come se non mi permettesse di partorirmi o che io possa fare questo parto. No? Quindi questo è un problema su cui ho lavorato nella mia vita. La tua domanda, che cosa vuoi per me arrabbiandoti, le risposte sono venute proprio molto fluenti, cioè non ci ho pensato proprio, ma era molto chiaro dentro di me. Resistere, proteggermi, uscire fuori, vivere, salvarmi, separarmi. Per me quindi sfondare il muro è riuscire, cioè riuscire, è riuscire come se uno dovesse riuscire nella vita, ma anche riuscire. Quando hai detto continuiamo a sognare, portiamo trasportiamoci in questa entità lungo un sentiero di montagne, eccetera. Guardiamo questa parte e ci chiediamo: ma tu che cosa vuoi per me? Di molto più importante, arrabbiandoti, io ho scritto, ho focalizzato questo: ti voglio donare valore, ti voglio donare benessere. L'altro passaggio, ora riproviamo a salire lentamente. Sei di fronte alla cima, guarda questa figura, senza giudicare, ma ascoltare, chiediamogli ancora: che cosa vuoi tu per me? Dal più profondo del tuo cuore, che cosa vuoi tu per me? Col cuore. E io sento che questa figura per me vuole che io sia un dono, che io sia dono, che io sia strumento.
Bene, molto bene. Dunque, l'immagine è molto bella, non so se però fino in fondo esprime la rabbia, che è certamente un'esperienza fondamentale, no? Però forse questa parte arrabbiata potrebbe avere anche una configurazione, se vuoi, più superficiale. Cioè, tu lì forse hai attinto a delle dimensioni ancora più profonde della rabbia, la ferita, se per nel nostro linguaggio, cioè la rabbia, quella persona che ha gridato, no? Contro la madre due volte, che non voleva proprio più, sì, che la voce che ha fatto traboccare il vaso per l'ennesima volta, come la potresti sentire con un'immagine più facile, più diretta? Come un personaggio.
Non ho capito.
Come un personaggio, come fosse una figura.
Una figura che drammatizza?
No, uno che esprime questa rabbia, che diciamo che...
Non so, personaggio che urla e dalla bocca esce tutto, si svuota completamente.
Ecco. Questo forse è più
e forse questo poi mi ha dato questo
l'idea
senso.
Poi dopo tu sei andato più in profondità probabilmente, però credo che nonostante questo poi i passaggi sono venuti molto chiari.
Chiarissimo.
Molto chiari, cioè queste nostre parti d'ombra incavolate nere e anche molto violente hanno poi dei bisogni molto semplici che sono stati purtroppo conculcati, no? Bello riuscire, no? Molto bello, molto bello, molto bello. Quindi l'ombra ci parla di bisogni negati o violati. Qui io sento moltissimo, tu ci hai girato intorno in qualche modo, ma mi pare che sia la libertà riuscire, no? Riuscire nei due significati: uscire, il muro, la libertà, ma anche riuscire esistere, e quindi poi molto bello essere dono.
Ma infatti questo fatto della libertà è che io me lo porto come copione, cioè io mi dico che non sono di nessuno, che non, che non appartengo, che no, uno può anche rischiare di essere un cane sciolto, ma io vedo l'aspetto positivo di questo, Marco.
Certo, no, è chiaro, sappiamo bene che tutte le persone che hanno avuto una particolare ferita nell'ambito della libertà rischiano poi leggere ogni legame come schiavitù, e quindi diciamo di unilateralizzare la libertà rispetto alla relazione, no? Questo è un problema anche collettivo. Oggi noi viviamo in un tempo in cui l'individualismo, diciamo, l'individuazione, che è positiva, va però molto nella direzione del pericolo della mancanza di ogni legame, cioè di pensare che la libertà sia assenza di legame.
Sì, la controparte, se mi permetti così, anche in umiltà lo dico, però è che mi sento anche molto fedele, cioè, dall'altra parte, cioè, nel senso che è una cosa quindi, importante per me la fedeltà.
Certo, questo vuol dire che al di fuori di questa reazione poi c'è un profondo che sa che la libertà è relazionale, la libertà è nella relazione, non è nell'assenza di relazioni o nella fuga dalle relazioni infantile che noi abbiamo, perché abbiamo paura che la relazione sia schiavitù, la relazione d'amore sia schiavitù, diciamo, è la dialettica amore-libertà che è fondamentale per ogni uomo. Quindi è molto importante questo lavoro, perché ci fa toccare con mano le ragioni dell'ombra, cioè l'ombra non ha ragione, perché l'ombra vorrebbe poi distruggere, annientare tutto, ma ha le sue ragioni che vanno ascoltate, e in questo caso le ragioni dell'ombra di Michele sono queste, no? Vuole che Michele sia libero per riuscire. È molto importante capire le ragioni dell'ombra, perché se io capisco, ecco, se Michele capisce, come ha già capito e capisce sempre di più, che lui ha bisogno di libertà per perdonarsi, e incomincia, come già fa nella sua vita e sempre di più, a fare questo, cioè a creare situazioni, relazioni in cui possa essere libero per donarsi, nella misura in cui lui fa questo, la sua rabbia diminuisce, cioè i serbatoi dell'ombra diminuiscono nella misura in cui noi rispondiamo ai bisogni feriti e ristrutturiamo poi la vita concretamente in questa direzione, che vuol dire ancor prima riconoscere ed indebolire le nostre forme difensive. Quindi, non lo so, metti conto che Michele fosse stato un po' magari troppo obbediente da un certo punto di vista rispetto a certe richieste del materno, certamente questo ha compresso una parte di rabbia. Nella misura in cui io indebolisco quelle difese, cioè rinuncio a un perfezionismo, rinuncio a un buonismo, rinuncio a immagini ideali astratte, ascolto l'ombra con le sue ragioni e ristrutturo la mia vita così, indebolisco la maschera, integro l'ombra, sono più libero per donarmi.
Grazie.
E così è il lavoro di tutti i ragazzi, questo è il lavoro di tutti noi, siamo fatti così. Ne vogliamo sentire un'altra bella storia di ascesa? Forse la nostra amica di Palermo ha la priorità, è venuta da Palermo, dai, vieni qui. Dobbiamo dare.
Piemontese però.
Sei piemontese? Di dove?
Borgosesia, Vercelli.
Allora che Palermo.
Parliamo di adozione.
Ok, bene, grazie. Prego, vediamo allora quello che ci vuoi condividere.
La situazione è l'incontro con una persona che è successo poco tempo fa, qualche giorno fa. Incontro con una persona che non vedevo da tempo, con cui ho abitato insieme per 2 anni e con cui ho visto i sorci verdi in questa situazione. E nel salutarci qualche giorno fa, che non ci saremo poi più riviste, lei mi dice: ti voglio bene. A me la rabbia è venuta su subito. Perché quel ti voglio bene l'ho sentito non vero e mi ha richiamato poi tutto il vissuto. Allora, l'immagine che mi è venuta è inizialmente un cuscino che mi toglie l'aria, che non mi fa respirare. Poi, siccome questo cuscino diventava sempre più grande, allora ho preferito un palloncino continuamente attaccato a una fonte d'aria che sempre di più non mi faceva respirare. E alla prima domanda, tu cosa vuoi per me arrabbiandoti? Questo ho sentito, dire che quelle parole sono false per me, che quella persona non vuole il mio bene, non mi vuole bene, farmi reagire ad un falso amore.
Quindi questo primo step è molto coerente. Le richieste dell'ombra sono la maggiore verità. Questo soffocamento, questo palloncino, cuscino palloncino che cresce e mi soffoca, è la menzogna. Infatti le tre cose che lei dice sono tutte centrate sul tema. Come dice? Cosa vuole per te?
Queste parole sono false per me.
Quindi sono false, menzogna.
Questa persona non vuole il mio bene.
Menzogna.
E reagire, farmi reagire a un falso amore.
Falso, 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 falso. Ok.
Poi sono salita. E sentivo tutto il peso di questo palloncino nel salire. E le risposte che ho sentito al secondo step: voglio farti stare male, voglio dirti di non fidarti delle persone. E ho riscritto di nuovo: non fidarti, punto esclamativo. E poi sono risalita di nuovo. E al terzo step è venuto fuori: che cosa vuoi veramente dal più profondo del tuo cuore? Essere amata davvero, nella verità, non presa in giro e non usata. Sono arrivata qua.
Bene. Quindi nel secondo passaggio è come se ci fosse ancora una grande difficoltà ad ascoltare il bene che questa parte vuole per te.
Ho fatto fatica al secondo step, ho fatto fatica a trovare la risposta.
Però poi questo emerge un po' di più nella successiva fase. Queste fasi chiaramente indicano, ma non è che le possiamo forzare, no? Sono delle fasi di integrazione. Queste parti sono tanto più distruttive quanto più non sono ascoltate. Avrete fatto, credo, più o meno tutti sogni in cui, non so, i barbari invadono un castello, degli assassini entrano in casa e voi chiudete la porta in vano perché poi ve li trovate che spuntano dalla finestra. Allora, tutti questi sogni, di cui ce ne sono miliardi di varianti, cosa dicono? Dicono che più io chiudo la porta, più il mostro è potente e anche pericoloso. Noi che facciamo con questo esercizio? Incominciamo ad aprire la porta, cioè a creare un canale di comunicazione diverso, cosciente, volontario, con quelle parti hide, nascoste, con le quali spesso non vogliamo comunicare perché abbiamo paura. Questo canale di comunicazione e di ascolto tendenzialmente rende quella parte meno nera, cioè potremmo dire l'ombra è tanto più nera quanto più la reprimi, comprimi, la tieni fuori. Detto in altri termini, quanto più forte la maschera, cioè quanto più forte la difesa o l'immagine ideale che io ho di me o pretendo di avere di me o voglio dare di me, quindi tanto più questa immagine diventa una sorta di fortilizio con le porte ben chiuse, tanto più forte e anche selvaggio, diciamo impresentabile, diventa l'ombra. Ecco. Quindi invece ascoltandola noi la indeboliamo nella sua aggressività, ne comprendiamo le ragioni. In questo modo iniziamo subito a cambiare la struttura psichica, perché per fare questo devi rinunciare alla tua immagine ideale, devi cominciare a essere un io in conversione che ascolta le parti di sé, non le nega, e questo modifica e integra le parti. Jung diceva: mettete a tavola l'ombra, invitate a tavola la vostra ombra, no? Mangiamo coi peccatori, mangiamoci, così stanno più tranquilli, eppure noi stiamo un po' più tranquilli pure noi, perché così ci togliamo dalla testa di essere tutti dei bravi bambini e cominciamo a capire che siamo tutti un po' dei mascalzoni, come diceva Sartre, no? Peccatori, noi diciamo, eppure peggio, però non ci crediamo sotto sotto. Quindi diciamo, mi sembra che nel secondo step ancora tu non hai ascoltato, non ti sei aperta a questa parte nella convinzione che veramente abbia qualcosa da dire di buono. Ecco, che cosa vuoi per me di molto più importante arrabbiandoti? Che cosa vuole? E lo tocchi più nella terza. E cosa dice?
Nella terza, essere amata davvero, nella verità, non presa in giro, non usata.
Ecco, quindi vuole che tu sia rispettata, che tu possa essere libera, che tu non debba fingere, che tu non debba subire situazioni false che ti soffocano. Ecco il soffocamento. Il soffocamento è la menzogna della maschera. Cioè l'ombra è come se ti dicesse: la maschera ti soffoca. È il soffocamento della maschera. Infatti l'ombra è l'ombra della maschera. L'ombra non esiste, perciò si chiama ombra. L'ombra è l'ombra, è l'ombra di un'altra cosa, di che? Della maschera. Cioè, nel momento in cui tu ti forzi a subire situazioni, diciamo, false, soffochi e incameri rabbia, frustrazione, senso di morte, senso di vanità, che è poi questo cuscino che si gonfia, cresce e ti soffoca. Quindi bisogna lavorare per indebolire l'attitudine all'accettazione, in qualche modo, all'accettazione negativa, capire le ragioni dell'ombra che vogliono che tu sia più libera e più vera. Le due cose sappiamo bene essere connesse, la verità rende liberi, e questo naturalmente ti porterà a respirare di più, sempre di più. Noi dobbiamo metterci dalla parte del Cristo nascente, cioè dello spirito della libertà. Dobbiamo schierarci da quella parte, ascoltare quella parte, indebolendo queste altre strutture che appunto ci tengono a distanza e ci fanno credere che non ci sia alternativa. Torniamo al discorso: quando noi siamo nella struttura della scissione, pensiamo che non ci sia alternativa, o fingo e così soffoco, oppure se mi dovessi scatenare distruggo il mondo e chissà che succede, ammazzo questa qua, mi accollo, la sbatto al muro, però così crolla il mio mondo, non sono più una scuola della carità, che grazie alla scuola della carità sempre mi accollo e insomma. Va bene, puoi anche rimanere qui, così concludiamo insieme, concludiamo questa bella sessione e il nostro anno. Prossimo sarà un grande anno, che avrà una natura fortemente contemplativa, specialmente nei primi mesi. E quindi vi invito a godervi un'estate di pratica, di verifica, di approfondimento, perché non esiste nulla di più bello che offrirci questo. Tutto assume colore, sapore, significato in questa dimensione. Tutto perde significato, divertimento, godimento, gusto, separato da questo tipo di lavoro. Tutto, almeno per me, ma insomma sono in buona compagnia. Anche mangiarsi una pizza assume un altro significato se siamo in un certo clima. Quindi godiamo di questa opportunità e approfondiamo i nostri strumenti. Nel nostro lavoro noi impariamo a percepire sempre meglio le nostre contrazioni, le nostre disperate tendenze a compiacere, a chiuderci, isolarci, i fallimentari giochi di potere, e impariamo a contattare, ascoltare, riconoscere il risentimento, il senso di colpa, la vergogna, la rabbia furibonda, ma impariamo anche a osservare tutto questo da profondità maggiori. Impariamo cioè che sussiste uno spazio di libertà. Più profondo. E che questa apertura infinita è lo spirito. La consapevolezza. La coscienza creatrice. Questa luce che può lavorare su tutta la nostra sostanza, impariamo a lavorare e ad abbandonarci. A elaborare, comprendere, ammorbidire attraverso l'ascolto, ma poi impariamo anche ad affidarci a lasciare. Che lo spirito della nostra nuova umanità compia l'opera delle sue mani. Solo tu puoi armonizzare tutto il nostro essere. Solo in te sperimentiamo la vera libertà. Senza alcun bisogno di mascheramenti. Senza violenza. La violenza della rabbia diventa potenza creativa. Le qualità spirituali che abbiamo forzato si esprimono nella libertà, fluidamente, e la nostra azione diviene efficace. Umile, e perciò efficace. Né conformismo, né trasgressione isterica. La nascita dell'assolutamente nuovo. Questo. È il luogo. In cui ricominciare. Auguri.
Anche a te.
Buona estate, divertitevi, mi raccomando. Tanti saluti, auguri, abbracci a tutti gli amici anche telematici. Ci rivedremo, se Dio vuole, per la terza annualità in ottobre. Nel frattempo i siti restano viventi, i tutor restano militanti,
un po' in vacanza
ma sempre connessi, quindi si può continuare magari in una forma più soft, però noi siamo aperti, il dialogo permane, i canali restano vivi e quindi auguri.
Grazie.